Buongiorno, avete visto che bella giornata? Ottobre, andiamo presto a fare una passeggiata fuori. Passiamo qualche minuto a rifare un passo indietro, a tornare a quello di cui avevamo parlato un mese fa, perché questo ci può aiutare a pensare alla Bibbia in questa maniera. Non mi scorderò, non mi dimenticherò mai di insistere e di ricordarlo. La Bibbia è una miniera straordinaria che va sempre, continuamente picconata, bisogna continuamente scavare, approfondire, guardare. Ci sono tesori incredibili, in questa maniera si diventa più ricchi dello spirito e si evitano due grandi peccati. Uno, occuparsi di spaccare il capello su cose che non interessano alla vita spirituale della gente e che riescono a dividere comunità, chiese, in una maniera che bisognerebbe veramente farci una storia del cristianesimo a parte, tutte le stupidaggini che sono state dette e scritte per occuparsi di cose di nessun senso. Il secondo grande peccato, ecco perché ripetiamo, approfondiamo quello che abbiamo detto un mese fa, il secondo grande peccato è che noi ci avviciniamo alla Bibbia per sentire ripetere sempre le stesse cose che già sappiamo e non vogliamo approfondire. Ecco questo, e Paolo lo diceva benissimo, basta latte, bistecche, avete i denti, basta latte. Mangiate la carne e digerite la carne. Allora, chi si ricorda l'ultima volta di che avevamo parlato l'ultima volta? Se ne deve ricordare Giorgio, 6 di Matteo, versetto 6 fino al versetto 13. E diamo il tempo a Giorgio di dare un'occhiata e di cercarselo, 6:13. Per dire che dobbiamo smetterla di parlare di questo passo della Bibbia come fosse il Padre Nostro, che è una scempiaggine, perché per quale motivo bisogna dire che questo è il Padre Nostro? Questo è uno stupendo passo della Bibbia, importantissimo, perché è la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Va bene? Allora, ne abbiamo già parlato. Ne potremmo fare 5, 10, 20 puntate, voi non avete idea, veramente, lo dico perché non ne ho idea io, di quante cose si imparano approfondendo, guardando a fondo, ma è un passaggio importante questo, eh? Poi che sia stato utilizzato da un pezzo di presunto cristianesimo per farne una ripetizione di parole senza senso, e questo è sbagliatissimo, ma... Non approfondire il significato di una preghiera che ci ha insegnato Gesù è un peccato, eh? È un peccato grave. Giorgio, amen, amen, mille volte amen. Allora, dice la preghiera, l'abbiamo sentito prima, oggi abbiamo parlato tanto di preghiera e di promessa, e noi parliamo di preghiera e di promessa, perché quando pensiamo che lo Spirito aiuta a portare avanti le riunioni della comunità dei cristiani. È vero. Cioè, noi non sempre ci crediamo, ma è vero, vi assicuro, è vero. Abbiamo parlato di preghiera e di promessa e io di preghiera e di promessa volevo parlare. Ecco qua. Allora, preghiera. Diceva, Signore, sei sicuro di quello che hai detto? Dice, già lo sa Dio di quello di cui avete bisogno. Quindi che pregate a fa', no? Cioè, sei sicuro di questo? È sicuro. Il vostro Padre sa quello di cui avete bisogno. Quindi la preghiera deve essere qualcosa di diverso di una serie di richieste, e non c'è niente di più diverso di una serie di richieste che questa, che è la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Vogliamo imparare non a dirla a memoria, ma vogliamo imparare il contenuto fino in fondo, profondamente? Ditemi sì. Sì. Allora, padre, ogni parola di questa cosa è questa miniera da approfondire. Padre, Abba, nessuno ha capito quanto tempo ci vorrà ancora per comprendere fino in fondo che cos'è Abba, padre. Osiamo dirti Abba, non osiamo dirti padre, osiamo dirti Abba, papà. Vorrei dire paparino, papino, Dio, il creatore del mondo, dice potete dire Abba a me, Potete dire Abba. È cambiato tutto il mondo, Yahvé, il Vecchio Testamento, Yahvé, l'impronunciabile nome di Dio, che faceva spaccare le montagne, aprire il mare, che puniva il suo popolo con la deportazione. Yahvé, le cinque consonanti impronunciabili, noi ci mettiamo delle vocali per comodità, un nome impronunciabile. L'Eterno ha mandato il suo Figlio sulla terra, si è preso i nostri peccati, chiunque crede in Lui è salvato e lo chiama Papà. Paparino, Abba, nostro. Ognuno entra nella Chiesa dell'Eterno da solo, è la liberazione del sangue di Cristo che glielo permette. Non entra in una comunità di simpatici, ma si ritrova una serie di persone come lui che si sono riconosciute peccatrici e che vogliono ringraziare l'Eterno insieme. Io non devo stare simpatico a voi non siete simpatici a me. Vi sono simpatico qualcuno? Sono simpatico? No, va bene. Non è una comunità di simpatici la comunità di Cristo. Padre nostro, è coloro che sono entrati, hanno potuto chiamare papà, papino, il creatore dell'universo, Yahvé, l'impronunciabile Yahvé, adesso stanno insieme per ringraziarlo, per dire mamma mia, quanto ci hai perdonato, quanto ci hai perdonato, e siamo persone non non grandi qualità, di non grande simpatia, di non grandi capacità, ma abbiamo tutti insieme la possibilità di dire Abba, Padre, Padre nostro. Non l'avessero gli sciagurati presunti cristiani, non l'avessero mai messo come titolo di una preghiera da ripetere. È una grande, straordinario regalo. Padre nostro, virgola, che sei nei cieli. Chi prega non parla da solo, qualche volta parla da solo, perché non ritiene di doversi mettere in contatto con una realtà che è completamente diversa da noi, che non è molto diversa, è del tutto diversa. Ok? Chi non realizza questo parla da solo, non sta pregando. Chi non realizza che la preghiera è una cosa straordinaria, perché è un ponte lanciato verso l'eternità, e questa è la realtà straordinaria della preghiera, un'arma fantastica. Massimiliano ce l'ha detto, poi Fabrizio ha parlato di promesse, abbiamo cantato un'altra cosa che poi ripetiamo dopo. Allora, il ponte, e quando dico ponte, adesso stavo vedendo Alessandro, allora, quando dico ponte, non dico solo un ponte fisico, qualcosa che si percorre verso, ma un ponte, quello che usano i nostri telefonini, quando hai campo, un ponte, un cablaggio che permette la comunicazione, è una cosa complicatissima, non mi chiedete come funziona. Alessandro, tu lo sai? Come funziona? No, neanche tu. Pensavi più giovani, Marco? Niente. Qualcuno sa come funziona un ponte di cablaggio che permette di connettere un posto a un altro con un bel telefonino? Vabbè, ce lo facciamo, no, giuro, mi preparo la prossima volta. Questa è la preghiera, un ponte straordinario che mette in collegamento. Che regalo, cioè che dono, che cosa alla quale rinunciamo. Se non realizziamo questo, sì, parliamo da soli. Allora, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Friedrich Nietzsche. Quando c'era un po' di gente che andava al liceo, questo nome lo sapevano tutti, ma un notissimo ateo, sfidava i cristiani dicendo: voi siete lo specchio di Dio, fatemi vedere le caratteristiche di Dio. Aveva ragione. Siamo lo specchio, santifichiamo il nome del Signore. Guardate, signori che non credete, guardate noi. Mamma mia, che vergogna. Sì, così si santifica il nome del Signore, facendo rispecchiare qualcosa delle sue caratteristiche. Siamo uno specchio deformato, rotto, inadatto. Però questa è la sfida, così si santifica il nome del Signore. Vi assicuro che non ho detto niente nelle prime quattro delle cose che avevo già detto l'altra volta, e se ne possono dire molte altre ancora. La miniera, scavare. Sapete come pregava? Per carità, dopo non cominciamo a farlo tutti, perché i segni sono segni, servono per quel che servono, hanno un significato se sono una testimonianza, ma se si ripetono servono solo per dividersi, per litigare. Allora, sapete come pregavano i primi cristiani? Si evince da alcune icone che erano disegnate. Allora, pregavano in piedi guardando il cielo con le braccia così. Chi mi dice il significato? Chi prova a dirmi il significato? Lo dico io, che dobbiamo fare anche abbastanza veloci. In piedi perché era il simbolo della resurrezione di Cristo. Ricordate, tutte le religioni del Medio Oriente erano piegati, i musulmani piegano stesi per terra, cioè, tutti i primi cristiani avevano fatto propria la resurrezione del Signore in piedi, verso l'alto. Braccia larghe. Era l'espressione, il modo in cui i bambini di 2000 anni fa andavano verso il loro papà o la loro mamma. Padre nostro. Papà. Eccolo qua. Papà. Questo è pregare il Signore. Così pregava la prima Chiesa. Cristo risorto, che ha lavato i nostri peccati e ci permette di chiamare l'impronunciabile Yahweh. Papà. Papà. Allora, che punto siamo? Santificato Giorgio, il prossimo, la prossima, hai chiuso la Bibbia. Allora, dopo santificare, allora a memoria, dopo santificare, sia santificato il tuo nome che viene. Quanto è importante pregare, aiuta l'attenzione questo, giusto? Va bene? Allora, venga il tuo regno. Poi voglio vedere se lo sapete a memoria. Venga il tuo regno. Non pregare, venga il tuo regno. È l'aberrazione della Chiesa di oggi, venga il tuo regno. È cambiare le prospettive, la storia del mondo, la storia della Chiesa, la storia personale. Venga il tuo regno. Questa è la centesima volta che lo ripeto, il regno è già presente in questo mondo, come è presente questo tavolo sotto questa coperta, non lo vediamo bene, ma c'è già, come il lievito dentro la pizza, dentro insomma la pasta, inizia a farla lievitare, c'è già, è dentro, noi vogliamo che venga, noi vogliamo che si allarghi come il seme gettato sulla terra, e sta arrivando questo albero incredibile, straordinario. Questo è, se non viene il tuo regno, una chiesa che dimentica, che si scorda, che non vive di questa invocazione, venga il tuo regno, è una chiesa morta, che discute sempre dei suoi riti, delle sue celebrazioni, il modo in cui si deve riunire, di quanto è antipatico quello vicino e di tutto questo. Queste sono le conseguenze di una chiesa che non prega, venga il suo regno, e di persone che non pregano, venga il suo regno. Il prossimo, lo faccio io. Dopo venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, va bene? Sia fatta la tua volontà, nei cieli è già fatta. È una volontà limitata, tra virgolette, limitata, perché non può. Non può proprio per il rispetto della libertà degli uomini. Voi mi sentite bene, sì? Mi devo avvicinare? No. Allora, io vorrei tanto camminare, ma non mi hanno dato il coso. Allora, per il rispetto della libertà degli uomini si dà un limite, Dio. Poi, quando arriverà il suo regno davvero, non ci sarà più limite alla signoria di Cristo Gesù e di Dio. Adesso è un limite. Noi, per assurdo, abbiamo un compito. Quello, facendo la sua volontà, allarghiamo. Aiutiamo Dio. Allarghiamo la possibilità che la sua volontà venga fatta col nostro esempio, cercando di farla anche sulla terra, come è fatta nei cieli. Finora, in tutta questa preghiera, ci siamo occupati, vi siete resi conto, solo di Dio. Sapete perché? Perché questo è il modo per spaccare la più grande prigionia di uomo, il proprio egoismo. Noi, quando preghiamo, dobbiamo pensare a Dio. Questo è il ponte, è questo. Arriviamo lì, la comunicazione c'è, il campo c'è, la linea c'è, parliamo con Dio. È un dono straordinario, enorme. Non occupiamoci solo di noi stessi e dei nostri limiti, dei nostri problemi, dei nostri tiramenti, eccetera, eccetera. Perché c'è un posto per i nostri tiramenti e tutto il resto. È un posto limitato, ma anche qui straordinario. Leggere tante volte questa preghiera insegnata da Gesù. Arriva che cosa, Giorgio? Dopo sia fatta la tua volontà. È di fatto l'unica richiesta. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. 6 parole, un'ora per una, non lo facciamo, ma dacci qualcosa per noi. Il Signore Dio vuole che chiediamo. Vuole che chiediamo. Possiamo chiedere. Dobbiamo chiedere le cose che servono, essenziali. Il pane. Il pane ha un significato precisissimo. Questa l'ho già detta l'altra volta, però la ripetiamo perché è fondamentale. Il pane è il pane fisico e il pane della vita. Queste sono le due cose che servono. Poter mangiare e poter avere la presenza dell'Eterno. E ecco, il nutrimento della Bibbia, ecco qua, il nutrimento spirituale, due cose fondamentali, quotidiano, ricordo a tutti e sempre la manna, quotidiano, non si può fare, non si mette insieme il pane, oggi abbiamo il gelatore, questo pane è come la manna, tutti i giorni va chiesto, tutti i giorni, quotidiano, un rapporto quotidiano, la preghiera è un rapporto quotidiano, va bene, passiamo oltre Giorgio, dai. Questo è una richiesta e magari passiamo la prossima volta, questo è interessante, ovviamente parliamo di offese, parliamo debiti, offese, traduce almeno tre parole diverse, ma vuol dire che se noi ci presentiamo davanti a Dio per fare una richiesta, dobbiamo essere disposti a dare qualche cosa, a fare qualcosa di nostro. Se chiediamo perdono, il perdono, rimettere le offese che faccio a te, dobbiamo anche essere disponibili a fare la stessa cosa. Noi viviamo per fede, viviamo, come diremo tra un attimo, della promessa dell'Eterno, ma il nostro impegno ci deve essere. Ancora. Qui diciamo solo una cosa e la passiamo per la prossima volta. La tentazione, sono 20 minuti, solo 20 minuti, gli ultimi li passiamo sull'ultima richiesta e poi ci diamo appuntamento tra un paio di mesi e ricominciamo. Allora, La questione della tentazione è enorme. Viene da Dio, non viene da Dio, è diavolo. Sapete la traduzione di diavolo qual è? L'etimologia di diavolo? Allora, Satana è l'avversario. Diavolo è quello che si mette in mezzo. Si butta in mezzo sul treno, insomma, ci crea dei problemi. Non ti permette di, no? Non ti permette di fare quello che stai facendo. Si butta in mezzo. Diabolos. Viene dal diavolo, viene da Dio, è stata una lunga diatriba, assolutamente non iniziamo neanche, però sicuramente nell'armatura immaginata contro la tentazione, per superare la tentazione, l'arma fondamentale è la preghiera. E siamo arrivati all'ultima, Giorgio non ti distrarre, l'ultima richiesta. No, liberaci dal male. Che traduce la tua Bibbia? Liberaci dal maligno. Allora, la traduzione migliore è assolutamente questa. Poremos. È il contrario di agathos. È neutro e maschile. Quindi, la traduzione giusta è sicuramente liberaci dal male e dal maligno. Allora, prima diciamo, questo è tutto quello che vale la pena chiedere al Signore. Questo è quello che ci chiede Gesù di chiedere al Signore. Vedete quanto è importante il ponte, è fondamentale il ponte, il rapporto con Dio. Quando un apostolo, vi ricordate, stava in mezzo all'acqua, ha fatto la più breve e sentita preghiera della storia, salvami Signore, stava affondando, no? Salvami Signore, si possono fare, certo, si fanno. Ma questo è il senso della preghiera. Uno, è una forza enorme per i nostri destini, per le nostre difficoltà, per i nostri problemi, una forza enorme, ma va usata come ci chiede di usarla il Signore. Liberaci dal male e dal maligno. Non dice liberaci dai mali, perché questo non è possibile, non succederà, ci ammaliamo, stiamo male. Abbiamo difficoltà, abbiamo problemi, li avremo, continueremo a averli. Nella preghiera di Gesù non c'è liberaci dai mali, c'è liberaci dal male, principio del male, quello che rende il morso del serpente antico, quello che rende tutto brutto di questa esistenza, tutto senza senso, tutto lanciato verso un burrone e un precipizio. È il contrario della speranza, non della speranza cristiana. Liberaci dal male. Ma anche liberaci dal maligno. È una persona fisica, l'avversario di Dio. Ripeto, i cristiani hanno detto tante stupidaggini su questa cosa, per cui sembra sempre buffo raccontare che esiste un principio del male che è anche una persona, un nemico, un avversario da combattere. Ma chi guarda la propria vita, chi guarda la vita degli altri, chi legge i giornali e guarda la vita del mondo, si rende conto che questa è realtà, è storia, è quello che abbiamo intorno. Preghiamo, liberaci dal maligno. Un signore che si chiama Banja ha scritto un libro bellissimo, molto fuori moda, si chiama Il pellegrinaggio del cristiano, seicentesco, stile fantasy, un po' greve per noi, grandissimo conoscitore della Bibbia, straordinario, finissimo teologo, racconta una serie di immagini per raccontare qual è il pellegrinaggio del cristiano, la vita verso. E se questo per la prossima volta. E Padre, questa preghiera insegnata da Gesù è proprio questo, cioè l'idea che è un pellegrinaggio verso la vita. Vabbè, lo vediamo un'altra volta. Pellegrinaggio del cristiano. E c'è un passaggio bellissimo. Capisco che come lettura è un po' lontana dal nostro modo di intendere e di leggere i romanzi, le cose che abbiamo oggi. Noi abbiamo la televisione, gli effetti speciali li vediamo in televisione, quindi troppi colori, troppe sensazioni, cioè un po' pesante, però vale assolutamente la pena, va riscoperto, credetemi. Allora, sentite questo pezzetto di storia. Allora, ci sono Cristiano e Speranza, che sono costoro, questi due personaggi che fanno il percorso del pellegrinaggio verso il Regno dei Cieli, verso quello che sarà il mondo di domani. Seguitemi. Allora, a un certo punto, gliene succedono di molti colori, alcune sono molto delle immagini molto dense, questa è veramente straordinaria, sono due pagine da ricordare. Allora, questi due signori, Cristiano e Speranza, che stanno cercando di andare verso il Regno dei Cieli, si trovano nel viottolo del parco, si chiama così, il viottolo del parco, è uno dei pochi posti relativamente tranquilli che si trovano in questo paesaggio, il viottolo del parco, e che fanno? Si addormentano. Dovevano pregare, quando si è nel benessere, un po' la sicurezza, quando non succede niente, un po' di serenità, si addormentano, non dovevano addormentarsi. Chi li prende? Un gigante, il cosiddetto gigante della disperazione, ma può essere anche inteso come il gigante dell'abbattimento, chi non si è un po' disperato, abbattuto nella vita cristiana, dell'abbattimento e della disperazione, li piglia e li rinchiude in un carcere nero di quelli non i nostri, cioè di quelle segrete dei tempi del 600, no? Voglio dire, li rinchiude lì dentro, Cristiano e Speranza sono lì dentro, chiude a chiave, boom, boom, bam, queste robe, no? Di ferro, bam, non si può uscire. Loro si rendono conto dove sono, che sono prigionieri in un posto che si chiama il Castello del Dubbio, Questa è l'immagine, il dubbio, un grande problema di tutti i cristiani, verso l'abbattimento, finanche la disperazione, ma vicino il dubbio. Questi sono i problemi nella vita di un cristiano. E stanno lì dentro, disperati, è chiuso, il loro viaggio è interrotto, Questo gigante non gli dà da mangiare, per alcuni giorni non gli dà da mangiare. Poi viene, prende un bastone nodoso e li picchia violentemente, una prima volta, e li lascia ancora lì. Poi un'altra volta entra, su suggerimento, questa devo dire la chiederò a Benjamin un giorno, cioè, perché su suggerimento della moglie, ma insomma, però vabbè, c'è il suggerimento della moglie, non c'era questa grande idea delle donne che avessero un ruolo positivo, voglio dire. Allora, su suggerimento della moglie, comunque, ritorna col bastone nodoso e dice a questi signori: perché non vi suicidate, non vi togliete la vita? Guardate, apre un'altra stanza e fa vedere che ci sono teschi e ossa. Vedete? Dal dubbio, dice, non si esce. Tanto vale che la fate finita. Suggerimento della moglie, perché non lo so. Mentre i suoi significati sono molto precisi, le sue immagini sono molto precise, è il suggerimento della moglie che mi sfugge. Allora, giù botte di nuovo, richiude questa gabbia, e a quel punto loro si sentono davvero persi, Cristiano e Speranza, no? Sanno che il gigante della disperazione è stato convincente, l'abbattimento è arrivato, cominciano a pensare che dal castello del dubbio non si riesca a uscire davvero. Trovano la forza di pregare, ecco qua. A un certo punto a Cristiano viene in mente di avere vicino al suo cuore una chiave. Ditemi come si chiama la chiave, che nome ha questa chiave? La promessa. I cristiani vivono della promessa dell'Eterno. E Speranza gli chiede, dice: ma a che serve questa chiave? Probabilmente apre tutte le porte del dubbio e può sfidare a questo punto Cristiano il gigante dell'abbattimento e della disperazione. Prova, tutte le porte, tutti i chiavistelli si aprono. È la promessa del Signore, la promessa dell'Eterno, non viene mai meno. Che dice la Bibbia? sarò con te nel giorno dell'abbattimento, sarò con te nel giorno della solitudine, sarò con te nel giorno della sconfitta. Noi non possiamo pregare e non è giusto e non è possibile liberaci dai mali, ma possiamo dire liberaci dal male e dal maligno. Questa chiave, la promessa dell'Eterno, apre tutti i chiavistelli. Il maligno è battuto. Siamo liberati. Nessuno, diceva Lutero, no? Ci toglierà il regno. In maniera guerresca, non ci toglierà nessuno il regno. Perché è la promessa dell'Eterno che ce lo dice. E questo deve essere il riferimento per sempre, in ogni momento. Questa è la forza formidabile che hanno i cristiani. Questo è quello che cambierà e ha cambiato la nostra vita e cambierà il mondo e ci porterà alla conclusione di questo pellegrinaggio verso il Regno dei Cieli. Liberaci dal male e dal maligno. Il Signore ci ha liberato, perché a Lui appartiene il regno e la gloria. Amen.